Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è uno storico, soprattutto, ma anche altro. Franco Cardini, benvenuto professore.
Buongiorno, sì, dire storico forse è troppo. Io
storico perché insegna storia del Medioevo.
Ecco, in questo senso, ecco. Come insegnante di storia, sì, è vero, insomma, perché
attualmente è professore ordinario all'Istituto Italiano di Scienze Umane, fa anche parte da Firenze e fa parte del Consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici a San Marino.
Sì, lì di quello me ne vanto perché sono il vice direttore di Luciano Canfora, lui è il direttore, io gli faccio da vice, non ho un gran lavoro da fare, ma comunque è sempre un fatto onorifico.
A noi quello che interessa la frequentazione con la storia, particolarmente con la storia del Medioevo. Ecco, questo è un po' il campo specifico di interesse dello storico Franco Cardini, ma questo non gli impedisce di prendere continuamente posizione anche sul tempo presente e di farlo anche in maniera molto diretta, molto esplicita, efficace, anche come commentatore, editorialista, giornalista, insomma attivista in genere dei nostri tempi. Per esempio, sull'Europa, primo argomento forse, no? Sull'Iraq, sull'Afghanistan.
Afghanistan.
Attraverso giornali, riviste, scrive anche su Avvenire, no?
Direi che nel gruppo di giornali in cui abitualmente scrivo, Avvenire è il giornale, non so se è il più importante, anche se Avvenire è senza dubbio un giornale importante.
Adesso,
comunque quello a cui io tengo di più.
Adesso ecco. Possiamo dire che scriverà anche per un'altra testata, la Radio Vaticana, alla quale ha promesso una serie delle nostre conversazioni immaginarie. Volevo ricordare che è stato fondatore anche della rivista Percorsi, Franco Cardini, e che da pochi mesi è nel comitato scientifico di Eurasia. È vero?
Sì, e questa è una cosa che mi interessa molto perché effettivamente Eurasia è una bella rivista, promette molto bene, c'è un'equipe estremamente seria e anche, questo mi fa piacere, varia rispetto a impostazioni metodologiche e anche a posizioni politiche.
Allora, Eurasia mi dà subito l'occasione per chiederle, ma perché la sua storia di storico inizia proprio dalle crociate, appunto, tra Europa e Asia?
Chi lo sa? Io da ragazzo ero molto attratto da tutto quello che era storia, questo mi piaceva, perfino la storia del futuro. Ai miei tempi, quando io ero ragazzino, si leggevano per esempio le storie di Flash Gordon, che era un eroe del futuro, un eroe di un tempo che ci si immaginava tutto pieno di razzi, come si diceva allora, di astronavi. In realtà poi di astronavi ne abbiamo viste relativamente pochine invecchiando. Però io da ragazzo ricordo questo, ecco, con molta precisione, piacendomi tutta la storia, vivendo poi in una città come Firenze, che era un pozzo di sollecitazioni al riguardo, a volte mi succedeva di raccontarmi delle storie. Le raccontavo a me stesso per addormentarmi, oltre che a leggere naturalmente, ed era una specie di autoromanzi dove naturalmente il protagonista era sempre l'eroe, e avevo notato con stupore che non riuscivo mai a terminare gli argomenti di storia, questi autoromanzi di storia romana. E ritenevo che la storia romana fosse la storia per eccellenza. Io ho fatto il liceo, ginnasio e liceo negli anni 50, era del tutto normale pensare questo. Si era forse ancora nel cono d'ombra del fascismo da questo punto di vista. Ebbene, non riuscivo mai a terminarli, nonostante avessi letto molto, avessi letto anche cose come Quo Vadis, eccetera. Mentre invece mi piacevano molto di più le storie medievali, le storie dei cavalieri e via discorrendo. Quando arrivai all'università fui a lungo incerto, laurearsi in lettere ai miei tempi significava candidarsi all'insegnamento nella scuola. Io non avrei mai pensato in vita mia di fare il professore universitario. Volevo fare il professore di liceo. E mio padre mi diceva, sì, al liceo, accontentati di una scuola media, al liceo ci vanno i fuori classe. Beh, io ero piuttosto ostinato, studiavo come professore di liceo e ero incerto se laurearmi in storia, in archeologia, in letteratura, in storia dell'arte. In altri termini, mi piaceva un po' tutto. Poi mi trovai bene con gli storici, trovai dei fuori classe a storia, non so, Ernesto Sestan che faceva storia medievale, Delio Cantimori che faceva storia moderna, Longhi che faceva storia dell'arte, che era più uno storico che uno studioso di arte, almeno secondo me, Eugenio Garin che faceva la storico della filosofia, e alla fine quindi mi detti alla storia. E siccome leggevo molto anche di viaggi, leggevo evidentemente Marco Polo, ma avevo letto anche Kipling, ad esempio, Salgari ovviamente, o Salgari come abbiamo sempre detto noi nella mia generazione, e questo mi portava verso l'Asia. Provai a tradurre in termini scientifici, cioè un interesse specifico da storico per il mondo asiatico, studiando evidentemente le crociate, che mi sembrava il tema più esotico che il Medioevo mi offrisse. Trovai qualche ostacolo, all'epoca non era così popolare come lo è oggi questo tema, tutti mi dicevano ma le crociate non interessa niente a nessuno. Il mio professore Ernesto Sestan, che personalmente non credo fosse molto interessato a questi temi, invece mi incoraggiò. Secondo lui ognuno doveva fare quello che pensava meglio, quello che credeva più opportuno per se stesso. E cominciai a studiare le crociate, quindi naturalmente dovetti anche impararmi un pochino d'arabo, pochissimo, un po' d'ebraico, pochissimo anche quello, ma comunque mi sforzai di farlo. E poi sono andato avanti così e ho avuto la sorpresa, pur essendo uno che anche un po' per carattere si tiene sempre un po' in disparte, non riesce mai a essere d'accordo con le idee maggioritarie, anche questo mi ha procurato qualche problema, forse anche qualche ostracismo anche di recente, e essendo un po' in questa posizione pensavo di essere per tutta la vita condannato, o se si vuole privilegiato, da una condizione di marginale, che è anche comoda così, uno fa quello che vuole se è un marginale. E invece no, invece mi è capitato che adesso tutti si occupano di crociate, tutti si occupano di Islam, e la cosa non ha mancato di darmi qualche fastidio qualche volta.
Lei gioca a dama, a scacchi?
Gioca a scacchi.
Bianco e nero. Appunto, Europa, Asia, cristianità, Islam. È comodo pensare il mondo per schieramenti, per coalizioni, per blocchi?
Assolutamente sì. Però tra i miei grandi, se vogliamo dirlo fra virgolette, eroi, le persone che preferisco, le persone che mi stanno più vicine, che mi sento più congeniali, ce ne sono due in particolare. Lo dico a proposito proprio del bianco e del nero, fra parentesi, non sono affatto juventino.
Forse indovino.
Provi un po'.
Un personaggio vestito di bianco e un altro dalla pelle più scura, non proprio nera nera.
Allora?
Siamo in America centrale?
Possiamo anche esserlo, sì. Possiamo anche esserlo.
Il Papa e Fidel Castro, no?
Esatto.
Per esempio,
esatto. Poi ci sono anche altre cose, sì, che sembrano così diversi,
così lontani,
così diversi, ecco, da loro.
Fino
non
a qualche
alludo
decennio
tanto all'incontro
Giovanni
fra
Paolo
Benedetto
II.
E Raul, che sono già due persone molto caratterialmente diverse. Alludo proprio a questo scontro fra due personalità diverse, opposte, che invece si rivelò un incontro pieno di commozione per tutti e due, cioè il
Giovanni Paolo,
questo papa reazionario che aveva sempre combattuto il comunismo, eccetera, e questo cattolico di origine e di cultura cattolica che era rimasto tale, e sottolineò incontrando il Papa, che però poi era diventato, come si usa dire, comunista, parola che fa paura, come è noto, come diceva un ex presidente del Consiglio di alcuni mesi or sono, i comunisti mangiano i bambini, no? Ed è senza dubbio una bella scacchiera bianco-nera. Poi c'è Francesco d'Assisi e c'è un grande scrittore anglo-sudafricano che è John Ronald Royal Tolkien. Che cosa c'hanno di simile
comune,
Francesco d'Assisi
Francesco
in comune
e
Francesco e Tolkien? Beh, a parte il fatto che Tolkien era uno dei non troppi inglesi sudafricani cattolici e questo gli creò non pochi problemi nella sua carriera accademica, perché in ambito inglese l'essere cattolici non è poi una strada così piana, così facile, nonostante le apparenze. No, Francesco d'Assisi e Tolkien hanno in comune il grigio. Il bigio, grosso modo, il saio, del saio, che non era color tabacco come quello dei frati minori attuali, né completamente decisamente nero come quello
era
dei...
un non colore, una
era
mimesi,
un non colore,
era un omaggio,
un
proprio
colore
al...
non di una stoffa che non era nemmeno tinta, come usavano del resto
grezza
i
proprio,
cistercensi,
sì.
Quindi era un greggio, grezzo, è imparentato proprio con la parola grigio. E in Tolkien, chi si ricorda Il Signore degli Anelli, si ricorderà questo continuo gioco sui grigi, il grigio argento, il grigio perla, di cui torna continuamente negli abiti, e poi soprattutto quella bella dichiarazione del saggio buono che si è votato al male, cioè il peggio che si può immaginare, perché corruptio optimi pessima, che è Saruman, che dice appunto: Saruman è il bianco, mentre invece è Gandalf il grigio. E Saruman dice: sì, ma il mio abito bianco dipende dal fatto che il bianco è una infinita gamma di possibilità. Il bianco è solo una
inespresse
base. Il bianco può diventare di
qualunque
tutto.
Cosa.
Mentre il grigio è una cosa che non diventa, nonostante le sue infinite tonalità, resta sempre se stesso, perché il grigio è per sua natura un colore di incontro. E in questo senso, ecco, lo so che il grigio è diventato il colore un pochino così
del compromesso,
antipatico,
forse anche, no?
Sì, privo di fantasia, il colore della piccola borghesia, il vestire la grisaglia e tutto il resto. E con tutto che io auspico una nuova moda maschile in cui si torni al medioevo dei colori
accesi,
però devo dire che ho sempre avuto molto rispetto per il grigio.
Allora, chi sta spaziando con tanta disinvoltura dai colori al fantasy, o anzi dal fantasy ai colori, passando per la storia contemporanea, l'incontro tra il Papa e Fidel Castro, eccetera, non è un artista figurativo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, ma lo abbiamo presentato come uno storico, in realtà un commentatore, un interprete dei tempi nostri, Franco Cardini, che ci sta così per accenni raccontando la sua storia, che parte da questa singolare attitudine all'autoromanzo, al raccontarsi delle storie, anche passando attraverso appunto la fantascienza. Troviamo nel suo interesse per Il Signore degli Anelli l'eco dell'interesse giovanile per Flash Gordon, per la fantascienza a fumetti. Professor Cardini, ritornando ai nostri tempi, a questi tempi di bianchi e di neri, dove il grigio si insinua a testimoniare forse la vocazione all'incontro, alla mimesi o al compromesso, al mix, che ricordo ha di quando cadde il muro di Berlino?
Ma io ho un ricordo splendido, commovente. Ero quasi sul punto, come fecero molti miei amici, di correre a Berlino in tempo per fare la famosa festa, quella durante la quale molti presero dei pezzi di cemento armato.
Smontarono
li tengono come ferma carte. Devo dire che questa mia speranza, questa mia gioia, questo sogno è legato a molte cose della mia vita. Per esempio il fatto che io sono indubbiamente... Io sono molto radicato nella mia fiorentinità, però nello stesso tempo, e aggiungo per fortuna, ho fatto molte esperienze. Ho cominciato con mio padre, che fin da ragazzo, si era nei primi anni 50, si era anche una famiglia piuttosto povera, però ha sempre fatto l'impossibile, anche facendo sacrifici per mandarmi in giro a viaggiare. Per esempio mi iscriveva regolarmente alle gite scolastiche che facevamo nei primi anni 50, gite scolastiche a cui partecipavano regolarmente ragazzi un po' più abbienti, famiglia un po' più abbiente. Non erano carissime, anzi oggi sembrerebbero una miseria, ma allora sembravano così, e mio padre non me ne ha mai fatte perdere una. Ho visto l'Austria, ho visto la Francia, ho visto la Spagna, e sono paesi a cui sono rimasto sempre
e
profondamente legato,
quindi anche la Germania.
Sono mozartiano, figlio di un beethoveniano, mio
quindi
padre
insomma è stato felice,
amava
del
molto il mondo tedesco, nonostante
la guerra
guerra, e anche lui aveva vissuto un po' la tragedia di tutto, insomma era stato renitente alla leva della Repubblica Sociale, quindi alcuni mesi sparito di circolazione, si era nascosto, non aveva fatto la resistenza come tanti non l'avevano fatti, però ebbe il buon gusto di non fingere di averla fatta come
sì.
Troppi hanno fatto in Italia,
sì.
Purtroppo, come molti avevano finto di aver fatto la marcia su Roma del resto, quindi. Ma ecco, la verità è che sì, io avevo una profonda soffrivo e soffro ancora di un profondo filo germanesimo culturale, naturalmente, ma anche storico. Sono appunto un appassionato di Mozart, ho studiato a Vienna, ho studiato a Göttingen, non a Berlino, però l'ambiente berlinese lo conosco bene. Quanto poi al sistema socialismo reale della Repubblica Democratica Tedesca, un paese, devo dire, che io ho incontrato negli anni 70-80 come borsista e dove ho sempre vissuto molto bene, un paese austero, un paese molto severo, dove c'era in generale povertà, ma non c'era miseria, cioè non c'era, c'era molta dignità insieme alla povertà. Un paese dove si sentiva senza dubbio il regime, il tallone del regime autoritario, ma che aveva dei connotati appunto di severità, di sobrietà, di onestà, che a me piacevano moltissimo, come mi piaceva quest'amore che i tedeschi dell'est avevano per il teatro, per la musica sinfonica. All'ovest si vedeva meno, all'ovest si era più ricchi e molto più, diciamo così, americanizzati.
Superficiali, americanizzati.
Devo aggiungere, per i miei rapporti non con il comunismo, ma con la storia della mia gioventù, che è una gioventù segnata come tutti quelli della mia generazione. Io sono nato nel 40, dalla guerra fredda. Devo dire che io avevo un sogno, e nel 1956 io fuggii di casa con un paio di miei scriteriati coetanei, eravamo appunto ragazzini di 16 anni, perché volevo andare a combattere a Budapest. Naturalmente ci fermarono a Verona, ci rimpacchettarono e ci riportarono a casa, dove i nostri genitori...
Contro il comunismo, contro l'invasione.
Ma per la verità, sì. Però, ecco, non mi sono mai sentito particolarmente anticomunista. Forse sarà perché abitavo...
Forse più pro uomo.
Ecco, in fondo sì. Forse perché ero in una famiglia che era in gran parte comunista, come succedeva a molte famiglie del ceto operaio, diciamo, fiorentino. Forse perché sono sempre stato abituato a guardare dall'altra parte della medaglia. Forse perché in casa mia si era molto liberi e si discuteva sempre di tutto. C'era immancabilmente il nonno anarchico, ma anche lo zio fascista.
Una famiglia tipicamente italiana?
Una famiglia tipicamente italiana, dove più però c'era molto rispetto reciproco, ma c'era pochissima ipocrisia. E io naturalmente nei miei anni adolescenziali feci immediatamente la scelta più impopolare e più minoritaria che potessi fare. Sono stato anche in gruppi neofascisti e via discorrendo. Era un fascismo molto romantico, però, e quindi molto poco simile alla realtà. Però ecco, non mi sono mai sentito anticomunista. Ho sempre riconosciuto al comunismo una grande una grande tensione morale, un grande ruolo nella modernità. Non sono mai stato anti qualcosa, ho sempre cercato di vedere il lato positivo. Nella lotta degli ungheresi contro il loro regime io non vidi l'anticomunismo e credo che in realtà vidi giusto, anche se ero un ragazzo ingenuo. Ci vidi la lotta per la libertà. Sono due cose diverse.
Quindi più che lottare contro un mostro o impegnarsi contro un mostro, ciò che altri ritenevano tale, lei si è impegnato a favore appunto della parte umana, dell'umano.
Non mi sembrò mai, allora ripeto, ero un ragazzino iscritto alla Giovane Italia, allora, che era l'organizzazione giovanile, il movimento sociale, però non mi sembrò mai che nel comunismo ci fosse un elemento barbarico, incivile, più che non in altri sistemi. In fondo il sistema liberista nascondeva bene il suo volto barbarico, ma lo aveva dimostrato bene in Asia, in Africa, in America Latina, quando aveva animato il colonialismo. Quindi già da allora non mi facevo particolari illusioni su nessuno, ma coglievo il fatto che, per esempio, nel mondo ungherese dei ribelli ungheresi non era la giustizia sociale o l'aspirazione alla giustizia sociale che questa gente combatteva. E l'aspirazione alla giustizia sociale è magari malintesa, è il nucleo dell'esperienza comunista. Loro volevano un'altra cosa, la libertà, quella si mancava. E se si fosse riusciti, o se oggi si riuscisse a organizzare un sistema sociale che riuscisse a portare avanti in maniera equilibrata la libertà e la giustizia sociale, e quello sarebbe il mio regime ideale, ma pare proprio che non ci si riesca.
Guardare dall'altra parte di tutto. È la professione dello storico?
Ma guardi, io onestamente mi considero, e lo dico senza falsa modestia, uno storico mediocre. Mediocre non è un aggettivo, almeno nel mio lessico personale, non è un aggettivo restrittivo, umiliante. No,
ma io chiedevo io se per la sua esperienza di questo mestiere, guardare dall'altra parte di tutto, come ha detto prima, è un'attitudine tipica dello storico.
Ecco, io che mi considero appunto uno storico mediocre, il che vuol dire un buon operatore di queste cose senza particolare infamia né lode, che ha fatto i suoi errori, le sue cose, direi che in questo mi considero uno che ha colto il centro dell'esperienza dello storico. Lo storico è uno che deve passare dall'altra parte dello specchio, è uno che deve guardare la luna dalla parte della sua faccia nascosta. Il problema è che è molto difficile, però bisogna sforzarsi di farlo, altrimenti si fa una storia dimidiata, si fa una storia disonesta, e le storie disoneste poi durano, magari hanno successo lì per lì, ma poi durano poco.
Era la voce di Franco Cardini, che ci ha raccontato per accenni necessariamente la sua storia, la sua parabola di studioso, di intellettuale. Vorrei salutarci, caro professore, con una domanda, potrebbe sembrare un po' impertinente. Qual è l'ultima cosa che lei guarda la sera prima di chiudere gli occhi? Particolare della stanza, un'immagine, una fotografia, un quadro, un libro.
Ordinariamente devo darle, me ne dispiace, avrei preferito dare questa risposta a Radio Radicale che non alla Radio Vaticana, ma è la verità obiettiva. Io ho una sul mio piccolo comodino, le rare volte che dormo a casa perché sono un nomade, ho un'icona russa con il Pantocrator, la Beata Vergine di Kazan, e prima di addormentarmi effettivamente un'occhiata, un piccolo saluto, come mi aveva insegnato mia nonna, un piccolo saluto alla Vergine, non particolarmente alla Vergine di Kazan, ma alla Vergine in quanto tale. Questo mi ricordo sempre di darlo. Del resto, quando sono in viaggio, ho una piccola una piccola effigie di metallo che riproduce la Madonnina di Filippo Lippi, quella carina con quel bellissimo profilo da ragazzina, e me la porto con me. Le mie figlie mi dicono che sono un pochino superstizioso, può darsi che abbiano ragione loro.
Grazie Franco Cardini per questo racconto tra il serio e il leggero, tra il profondo e il leggero.
Questa
grazie a voi. Era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.